tra le tante interpretazioni possibili che questa escalation della tensione sia una mossa per o addirittura qualcuno sia possa essere tentato di mettere la mano sul grilletto, oppure, come è sperabile o auspicabile, sia una mossa negoziale. La Corea del Nord alza la posta, mostra i muscoli, e questo potrebbe voler dire o che voglia mettersi al tavolo della trattativa da posizioni di forza e incutendo timore e terrore. Ricordo che Seul è soltanto a poche decine di chilometri dalla Corea del Nord. Oppure il paese potrebbe essere avvitato in una spirale anche di lotta interna, dove si regolano i conti all'interno facendo dimostrazione di forza verso l'esterno. Noi non sappiamo quali siano le motivazioni per cui Kim Jong-un, così giovane, così inesperto, forse nelle mani di qualcuno, abbia deciso di rischiare così tanto, sia insomma a livello della sua vita personale ovviamente, sia a livello dei suoi 22 milioni di sudditi. Per cui è difficile dare un'interpretazione. Io ritengo che anche la Cina, grande produttrice della Corea del Nord, abbia smesso di ragionare, di pensarci. Insomma, ormai la Corea del Nord è più un problema per la Cina che una soluzione.
Secondo lei qual è il reale potenziale militare della Corea del Nord?
Ritengo che l'interpretazione generale degli analisti sia giusta, cioè un forte potenziale militare capace di sferrare un primo colpo devastante, ma che poi insomma non potrebbe reggere l'urto né della controffensiva sudcoreana né tantomeno dell'intervento statunitense. Però è un equilibrio del terrore quello sul quale sta giocando Pyongyang. Insomma, veramente è una mentalità da guerra fredda, cioè anche solo il primo colpo sarebbe devastante, perché Seul è una metropoli di 12 circa milioni di abitanti, a pochi chilometri dalla frontiera, è relativamente facile colpirla. Poi è chiaro che la controffensiva sarebbe devastante per la Corea del Nord. I danni che può infliggere sono forti, ed è questo insomma l'asso nella manica, o perlomeno la carta, che Kim Jong vuole giocare.
L'ONU ha previsto un inasprimento delle sanzioni. Quali potrebbero essere le conseguenze, secondo lei?
Una sofferenza del popolo nordcoreano, che potrebbe ritornare a dei livelli di penuria alimentare. Non credo che la nomenclatura soffra molto. Lì il vero nodo è la Cina, che mantiene in vita la Corea del Nord dal punto di vista alimentare, energetico e anche politico. Il guaio per la Cina, che adesso controlla meno di quanto vorrebbe la Corea del Nord, è che se scoppia una crisi nella Corea del Nord, la Cina verosimilmente è una delle vittime di questa crisi. Intanto per motivazioni politiche, cioè si ritroverebbe un bacino di guerra e verosimilmente le truppe statunitensi o nordcoreane o addirittura giapponesi ai suoi confini. E poi ai confini dovrebbe gestire una crisi umanitaria gigantesca, con milioni di persone che cercano riparo in Cina presso i congiunti. Per cui le sanzioni non credo che possano inasprire la vita della dirigenza nordcoreana. Possono creare maggiore tensione, ma da sole non credo che riescano a risolvere il problema.
Ma quali sono i rapporti attuali tra Pechino, la Russia e Pyongyang?
Sono dei rapporti di vicinanza pragmatica. Nessuno di questi tre paesi ama l'altro, esiste un bacino di convenienza, esistono delle forti disparità e la Corea del Nord, al contrario di tante previsioni, non si è avviata verso un percorso di riforme e di spazio all'imprenditoria privata così forte come ha fatto la Cina popolare. Esiste lì una contrapposizione anti-statunitense, anti-giapponese, forte, radicata, che però insomma non segnala né amore né amicizia per questi tre paesi. Per cui fino a quando riescono a gestire una situazione avendo l'antagonista nel mondo occidentale, soprattutto negli Stati Uniti, la situazione è stabile o relativamente stabile, seppure pericolosa. E laddove invece le situazioni precipitano, io non credo che si possa parlare di amicizia duratura tra Corea del Nord, Cina e Russia. Poi ognuno tenderà, come spesso succede da quelle parti del mondo, al proprio nazionalismo interno.